Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Benjamin Netanyahu nega ancora una volta che quello in corso a Gaza sia un genocidio e stavolta lo fa all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove decine di delegati hanno abbandonato l'aula poco prima che il premier israeliano iniziasse il suo intervento. Il discorso è stato trasmesso in diretta anche nella Striscia, dove un raid ha ucciso un'operatrice umanitaria 27enne con i figli di appena 3 e 5 anni. Nel frattempo Medici Senza Frontiere ha annunciato lo stop alle attività nell'enclave proprio a causa degli attacchi israeliani. Non abbiamo avuto altra scelta, ha detto questa sera il coordinatore Jacob Granger. Sergio Mattarella applaude allo scopo che vuole raggiungere la Global Summit Flotilla, chiedendo però che gli attivisti accettino la mediazione del Patriarca di Gerusalemme. Nelle prossime ore i rappresentanti italiani di chi è in mare verso Gaza avranno un dialogo diretto con le istituzioni, mentre nelle piazze continua la protesta. Il sindacato USB ha lanciato la mobilitazione permanente, la CGIL si è detta pronta allo sciopero generale. Nel frattempo da Roma Antonio Tajani afferma che Forza Italia voterà a favore della revoca dell'immunità parlamentare per Ilaria Salis. Siamo garantisti, ma proprio in virtù di questo rispettiamo le regole, ha affermato il leader forzista. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo venerdì 26 settembre 2025. Dunque fischi, proteste e un'aula quasi deserta. È stato accolto in questo modo Benjamin Netanyahu alle Nazioni Unite. Poco prima del suo discorso l'Assemblea Generale è stata teatro di una clamorosa contestazione. Decine e decine di delegati hanno infatti abbandonato l'aula poco prima che il premier israeliano prendesse la parola.
Please, order in the hall.
Per favore, ordine in sala.
L'intervento di Netanyahu è stato, come ci si aspettava, uno show costellato di minacce e rivendicazioni. Tra mappe e quiz mostrati alla platea, il premier israeliano ha negato di fronte al mondo che a Gaza sia in corso un genocidio. Martina Stefanoni.
We're not done yet. Israel must finish the job. That is why we want to do so as fast as possible.
Non abbiamo ancora finito. Porteremo a termine il lavoro. Netanyahu pronuncia queste parole davanti ad una sala vuota, rivendicando tutto e allo stesso tempo negando tutto. Esalta gli obiettivi del suo esercito in Yemen, in Iran, Libano, a Gaza. Sogna un Medio Oriente radicalmente modificato, lo indica sulle mappe. Le stesse del bene e del male mostrate in quella stessa sala un anno fa. Nega la fame, nega il genocidio, nega le morti civili. Nega anche l'isolamento internazionale, rappresentato plasticamente dalle sedie vuote davanti a lui. Chi ci critica in pubblico, in privato ci ringrazia, dice. Non è un discorso alle Nazioni Unite, è un discorso agli israeliani e agli Stati Uniti di Donald Trump. Al presidente USA ammicca, usa i suoi slogan, come Make Iran Great Again, le sue battaglie politiche e ideologiche. Paragona il 7 ottobre all'11 settembre.
Giving the Palestinians a state one mile from Jerusalem after October 7th is like giving Al-Qaeda a state one mile from New York City after September 11th. This is
dare uno stato ai palestinesi vicino a Gerusalemme è come dare uno stato ad Al-Qaeda vicino a New York, dice, insinuando che Hamas sono i palestinesi, che non esistono innocenti, che non esistono civili. Usa tutti i suoi cavalli di battaglia, quelli della sua propaganda, che risuona uguale a se stessa da due anni. L'antisemitismo, il diritto di difendersi, un discorso che poteva essere fatto un anno fa, due anni fa. La Palestina non esiste, i palestinesi non esistono, la pace non esiste. Nel luogo della cooperazione e del multilateralismo esiste solo la guerra e un uomo ricercato per crimini contro l'umanità che da quel luogo la esalta e la rilancia.
Come anticipavamo, il discorso di Netanyahu è stato trasmesso in diretta nella Striscia di Gaza. La sua voce è stata diffusa attraverso degli altoparlanti installati dall'esercito. Il premier così ha voluto mandare un messaggio agli ostaggi, ma indirettamente anche alla popolazione palestinese. Vi proponiamo allora la testimonianza di Sami, cittadino della Striscia.
I soldati israeliani sono venuti con i megafoni, praticamente hanno messo ai confini delle zone umanitarie dove ci sono la popolazione. E c'erano praticamente, quando c'era il discorso di questo matto Netanyahu, hanno cominciato a aprire a alta voce, tanto la gente non capisce cosa dicano, perché si parlava anche in ebraico, tanta gente non capisce anche. Poi la gente non ne frega niente di Netanyahu, dei suoi discorsi. La gente pensa soltanto a mangiare, non se ne fregano di quello che dice, perché non cambierà niente, anzi le cose si peggiorano.
Veniamo allora a quello che accade sul campo. A Gaza, per esempio, è morta un'operatrice umanitaria uccisa da un raid israeliano. Si tratta di una psicologa di 27 anni che lavorava per un'organizzazione partner di Oxfam. È stata uccisa in realtà insieme ai suoi due figli di 5 e 3 anni lo scorso 20 settembre, ma Oxfam ha diffuso la notizia solo oggi. Dall'alba invece sono almeno 29 le vittime palestinesi, secondo quanto riferisce Al Jazeera. 11, tra cui due bambini, sono stati uccisi a un sito di distribuzione degli aiuti umanitari proprio nel centro dell'enclave. Medici Senza Frontiere è costretta a sospendere le attività a Gaza City a causa dell'incessante offensiva israeliana e del rapido deterioramento della situazione di sicurezza tra continui attacchi aerei e l'avanzata dei carri armati a meno di un chilometro dalle strutture sanitarie di MSF. Non abbiamo avuto altra scelta che interrompere le nostre attività poiché le nostre cliniche sono circondate dalle forze israeliane, hanno fatto sapere dall'organizzazione umanitaria. È l'ultima cosa che avremmo voluto poiché i bisogni a Gaza City sono enormi e le persone più vulnerabili non possono muoversi, sono in grave pericolo. Queste le parole del coordinatore delle emergenze, Jacob Granger. Nel frattempo il capo dello Stato, Sergio Mattarella, si è rivolto alla Global Summit Flotilla esprimendo apprezzamento per il loro intento umanitario, ma allo stesso tempo ha chiesto di accettare la mediazione del patriarcato di Gerusalemme e dunque di non mettere in pericolo le loro vite. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Quel canale di mediazione attraverso il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa non è mai stato interrotto. Di prima mattina il cardinale Zuppi aveva assicurato che quella soluzione era ancora possibile. Un messaggio in questo senso era arrivato subito dopo anche dai partiti che hanno mandato i loro parlamentari a sostegno dell'iniziativa. Sono seguite telefonate e contatti, poi poco dopo le 13 è arrivato l'appello del capo dello Stato. Poche righe per inviare due messaggi. Il riconoscimento del valore dell'iniziativa della flottiglia, un valore, scrive, che si è espresso con ampia risonanza e significato, parole scelte non a caso per esprimere che un primo risultato questa missione l'ha ottenuta, una risonanza mediatica positiva, a differenza di Giorgia Meloni che due giorni fa non solo ha rischiato di sabotare tutto annunciando in diretta TV e intestandosi anche la proposta, ma ha anche usato toni offensivi e riguardosi nei confronti di chi è impegnato in questa impresa. Mattarella poi esprime la sua condivisione sull'importanza che questi aiuti a bordo delle imbarcazioni arrivino alla popolazione di Gaza, la quale, si legge nella nota, Israele sta provocando disumane sofferenze. L'altro messaggio conseguente quindi a tutto questo è l'appello affinché la flottiglia accetti la disponibilità del patriarcato latino per far arrivare gli aiuti, ma anche per preservare la loro incolumità. La preoccupazione è quella che, lasciando le acque internazionali, l'equipaggio rischi di essere colpito causando vittime, uno scenario che Mattarella vuole scongiurare per le conseguenze che avrebbe dal punto di vista umano, militare, sociale e geopolitico. Poco dopo sono arrivate le reazioni positive dei partiti coinvolti con i loro parlamentari, il PD e poi poco fa anche Giuseppe Conte, che chiede agli italiani a bordo della flottiglia un supplemento di riflessione. Linea allo studio.
La risposta della flottiglia è stata molto netta. Ci chiedete di scansarci, ma non siamo noi quelli illegali, pronti a valutare mediazioni, ma non cambiamo la nostra rotta verso Gaza. Sentiamo allora che cosa ha detto nel pomeriggio la portavoce italiana Maria Elena D'Elia.
Noi non possiamo accettare questa proposta perché questa proposta arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con rischio di essere attaccate. Quindi è come dire, se vi volete salvare, noi non possiamo chiedere a chi vi attaccherà di non attaccarvi, malgrado sia un reato. Chiediamo a voi di scansarvi. Ecco, questo nodo legale non è solo una questione di principio, è una questione sostanziale che è anche all'origine del fatto che fino ad ora la stessa entità che ha creato questo cortocircuito, cioè Israele, sta commettendo un genocidio senza che nessuno dei nostri governi abbia ancora avuto il coraggio di porre delle sanzioni, porre un embargo sulle armi, chiudere almeno una parte dei rapporti commerciali. Quindi, se una di queste tre o tutte e tre queste soluzioni potrebbero essere prese in considerazione, noi ne saremmo ben felici. Però noi non stiamo facendo nulla di male, perché non dobbiamo navigare in acque internazionali? Quindi la questione degli aiuti è importantissima, noi siamo pronti a valutare delle mediazioni, ma non cambiando rotta, perché cambiare rotta significa ammettere che si lascia operare un governo in modo illegale senza poter fare nulla.
E nelle prossime ore proprio Maria Elena D'Elia, la portavoce italiana della Global Summit Flotilla che abbiamo appena ascoltato, tornerà in Italia per un dialogo diretto con le istituzioni. La mediazione a cui si riferisce Mattarella è la trattativa che sta provando a intavolare la Chiesa attraverso il Patriarcato di Cipro e Gerusalemme e anche la Comunità di Sant'Egidio con il Cardinale Zuppi. Il tutto per creare un corridoio che aiuti nella distribuzione degli aiuti umanitari. Massimo Alberti.
Il canale evocato da Mattarella ad oggi sul terreno non esiste, ma Gaza ha urgente bisogno di cibo. La Chiesa si è messa a disposizione della flottiglia col Cardinale Zuppi per un tentativo in cui la Chiesa di Gerusalemme si faccia garante affiancando i canali ufficiali di governo ed esercito di Tel Aviv. Ma c'è un problema, gli aiuti dell'associazionismo del governo italiano ad esempio sono fermi letteralmente a marcire perché Israele non ha mai accettato questo ruolo della Chiesa e anche gli aiuti raccolti da Music for Peace a Genova, la cosiddetta flottiglia di terra, proprio in questi giorni sono stati bloccati e smembrati da Israele che vieta ad esempio marmellata, biscotti, miele, perché considerati troppo energetici. Lo stesso patriarca Pizzaballa ha ribadito che a Gaza non arriva nulla se non con la famigerata GHF, anche oggi 11 morti in un centro di distribuzione. Il dialogo tra Zuppi e la flottiglia c'è, lo stesso Pizzaballa ha consentito questo tentativo, ma l'uscita del governo l'ha in parte bruciato. E come ribadiscono diverse fonti vicine ai mediatori che abbiamo sentito, al momento quel canale evocato dal presidente non esiste. L'arrivo a Cipro degli aiuti quindi non garantirebbe nulla che non sia comunque il passaggio attraverso le autorità israeliane con tutte le crudeli limitazioni e soprattutto modalità di distribuzione già note. Ed è proprio ciò che la flottiglia vuole giustamente evitare. Da qui il nodo, un appello che per gli attivisti non ha consistenza se non quella di provare a fermare e depotenziare il senso di una missione che peraltro non coinvolge solo l'Italia ma attivisti di numerosi paesi e l'apertura ad un corridoio umanitario ma nel momento in cui possa davvero diventare reale.
E a bordo di una delle imbarcazioni della Global Summit Flotilla abbiamo raggiunto il parlamentare Arturo Scotto del Partito Democratico che conferma che una mediazione è effettivamente in corso.
Noi abbiamo accolto l'appello di Mattarella come un appello di grande valore, innanzitutto perché riconosce autenticamente lo spirito della flottiglia. Non lo interpretiamo come un invito a scendere a terra. Lo interpretiamo come uno sforzo per mandare avanti una mediazione, per aprire un corridoio umanitario permanente.
Sta dicendoci di una trattativa che è in corso.
C'è un confronto tra i vertici della flottiglia e alcuni soggetti, tra cui il Patriarcato Latino di Gerusalemme. Come andrà a finire quel confronto lo vedremo. Per aprire un corridoio umanitario permanente.
Avete un canale con la Farnesina, con gli altri organi delle istituzioni?
Ovviamente, come sempre, sì.
E a favore della Palestina continuano le manifestazioni nel nostro paese. Il sindacato di base USB ha lanciato una mobilitazione permanente in 100 piazze verso la manifestazione nazionale del prossimo 4 ottobre a Roma, con presidi in ogni città. Maurizio Landini ha invece ribadito che la CGIL è pronta allo sciopero generale. Veniamo adesso alle altre notizie di giornata. Forza Italia infatti voterà al Parlamento di Strasburgo per revocare l'immunità a Ilaria Salis. Lo ha annunciato Antonio Tajani nelle scorse ore. I reati sono stati commessi prima di diventare europarlamentare. Noi siamo garantisti sempre, ma proprio perché lo siamo, rispettiamo le regole, ha detto il leader di Forza Italia, i cui eurodeputati dunque voteranno per togliere l'immunità a Salis a ottobre, quando la plenaria si esprimerà sulla richiesta presentata dall'Ungheria. Il resto del Partito Popolare Europeo, gruppo a cui Forza Italia appartiene, resta decisivo per l'esito della votazione. Se il Parlamento dovesse rifiutare in via definitiva la richiesta arrivata dall'Ungheria di sospendere l'immunità di Ilaria Salis, il processo a suo carico sarebbe annullato, lo ha dichiarato il giudice ungherese Joseph Sos. Tutto questo nel corso di un'udienza del procedimento che vede incriminati gli attivisti antifascisti accusati di aver aggredito un gruppo di neonazisti nel corso delle manifestazioni del Giorno dell'Onore nel febbraio del 2023. Torniamo brevemente anche all'Assemblea Generale dell'ONU perché martedì scorso, a margine dei lavori, Donald Trump avrebbe dichiarato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di essere disponibile a revocare le restrizioni all'uso da parte di Kiev di armi a lungo raggio americane per colpire all'interno del territorio russo. Lo riferisce questa sera al Wall Street Journal un alto funzionario statunitense. È stato il leader di Kiev a chiedere a Trump più missili a lungo raggio e l'approvazione per usarli per colpire obiettivi in Russia. Il tycoon avrebbe dunque risposto di non essere contrario all'idea, ma non si è comunque impegnato a farlo. Nuovi avvistamenti intanto di droni oggi nei cieli europei. Le segnalazioni sono arrivate da Danimarca e Svezia. L'aeroporto danese di Aalborg è stato chiuso questa mattina per alcune ore. Nell'ambito delle ripetute segnalazioni degli ultimi giorni ci sarà nelle prossime ore una riunione di un gruppo di paesi europei con la partecipazione della NATO. L'obiettivo più immediato è quello di far fronte alle ripercussioni che la situazione sta già avendo sugli scali europei, in particolare quelli nell'est Europa e nei paesi baltici. Prima di salutarvi alleggeriamo decisamente con il mondo dello sport, giornata questa dominata dal tennis con l'ATP 500 di Pechino. Si qualificano al prossimo turno Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, mentre Lorenzo Sonego si arrende al tedesco Alexander Zverev. Domani mattina a partire dalle 9 tornerà in campo Jannik Sinner. L'attuale numero 2 al mondo affronterà il francese Atman nel match degli ottavi di finale. Alle 12.30 invece appuntamento con i mondiali di volley maschile. L'Italia si giocherà l'accesso alla finale contro la Polonia. Infine il calcio con la quinta giornata di Serie A. Alle 15 Como Cremonese, alle 18 Juventus Atalanta, alle 20.45 Cagliari Inter. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.